Benvenuti e bentornati a Controcorrente, la prima puntata di questa nuova settimana. Un cordiale saluto a voi tutte e a voi tutti. Oggi sono circondato da dischi da 33 giri. Probabilmente l'ospite di Michela Daghini si ricorda di questi 33 giri, anche Michela Daghini. Sono storici, sono miei, sono LP che hanno fatto la storia di grandi cantanti e cantautori della musica leggera italiana. Come sempre siamo su Rete 1, siamo anche in televisione, quindi chi vuole sintonizzare anche sulla 2 potrà vedere questi meravigliosi 33 giri: Baglioni, Venditti, Battisti, Lucio Dalla, insomma chi più ne ha più ne metta. E allora oggi parliamo proprio dei grandi cantanti e dei grandi cantautori della musica leggera italiana. Andiamo indietro nel tempo, andiamo nel passato e vi chiedo qual è il segreto della loro straordinaria longevità artistica. Noi che continuiamo ad ascoltare e a cantare le loro canzoni, si è parlato molto in questi giorni di diversi giganti e pilastri della musica leggera italiana, ricordando soprattutto Lucio Dalla e Lucio Battisti, che l'altro ieri Dalla e rispettivamente ieri Battisti avrebbero compiuto 80 anni. Intanto stasera in un LAC tutto esaurito si esibirà Claudio Baglioni. Allora vi chiedo, secondo voi, per quale motivo alcuni grandi cantanti e cantautori italiani sono intergenerazionali e ai loro concerti ci sono la nonna, la mamma e la nipote, quindi tre generazioni. Qual è secondo voi il segreto della loro straordinaria longevità artistica? Quali corde toccano del nostro cuore per farsi sempre amare? È il tema di oggi, con il pubblico che ci può telefonare dopo mezzogiorno allo 0848 030808. Ci potete scrivere da adesso via WhatsApp allo 076 321 11 13. Siamo felicissimi di leggere i vostri messaggi, quindi sappiamo che ci siete. Con me c'è anche Veronica Francia. Buongiorno Veronica, siamo anche su Instagram.
Esattamente, potete seguirci su RSI Rete 1 e mandarci cosa ne pensate, le vostre opinioni.
Quindi mi raccomando, siateci anche su Rete 1. Allora, un messaggio di servizio per la nostra telefonista e per la nostra regia: dovremmo avere Herbert Cioffi in linea. Herbert Cioffi aspetta via Skype, il suo indirizzo è quello che conoscete e mi rivolgo a Davide De Donatis e a Tania Ciriaco, lo dovreste conoscere. Herbert mi dice ci sono e quindi fate in modo di poterci collegare, di potersi collegare, di potervi collegare con lui che ci aspetta. Herbert Cioffi è redattore di Rete 3, grande esperto di musica leggera italiana, ed è con lui che vogliamo appunto introdurre l'argomento, un argomento che di costume comunque è anche di attualità, perché dicevo stasera ci sarà Baglioni al LAC, ed è un LAC e sarà un LAC tutto esaurito, e sappiamo quanto questi cantanti, questi cantautori siano davvero molto amati e molto apprezzati anche alle nostre latitudini. Allora diamo un'occhiata ai messaggi che sono già arrivati sulla mia bacheca in Facebook. Ho lanciato l'argomento questa mattina e ovviamente siete già in tanti che ci avete, che mi avete scritto. Allora, partendo dai Beatles, ci scrive Marzio, passando da Baglioni e Vasco, arrivando ai Clash e Coldplay, la qualità piace sempre, diventano dei classici. Perché si ascolta ancora Mozart? Perché si legge ancora Hemingway? Per quel che riguarda i cantautori italiani, c'è anche il fattore lingua che ci permette di identificarci meglio nei loro testi. Quindi, giustamente, per quel che riguarda i cantautori italiani, prevale anche l'aspetto linguistico. Poi ancora altre considerazioni, altri commenti, testi, i loro testi erano poesia, oggi il più delle volte non si capisce neanche cosa dicono. Ok, sarà l'età, la musica era melodia, canzoni molto orecchiabili, anche per chi di musica non ne capisce. Oggi si punta sul diverso, sulla trasgressione, sul far parlare a tutti i costi, con canzoni provocatorie che lasciano il tempo che trovano. Si potrebbe dire che oggi uno su mille ce la fa. È chiaro che è difficile paragonare questi grandi, questi giganti, questi pilastri, questi miti della musica leggera italiana con i cantanti odierni. Sono ovviamente tempi, periodi, epoche molto differenti, ma certo che intanto comunque sappiamo che loro, i cantautori, i grandi cantautori e i grandi cantanti degli anni 70 e degli anni 80, sono rimasti e li cantiamo ancora. Certo, poi è anche una questione sicuramente di melodie. Poi Renato Zero ha cantato testi bellissimi, pur presentandosi in modo molto provocatorio, tanto quanto fanno oggi, puntava anche lui sul diverso, non è una cosa quindi di oggi, anche allora Renato Zero era trasgressivo. Poi ancora altri messaggi, le parole se sono accompagnate da una musica, da una melodia che tocca il cuore, il sentimento di ognuno sarà sempre in sintonia per sempre con la canzone. Se è una lagna, invece buonanotte. Io ho 87 anni, ci scrive o scrive Bruna, la musica è molto importante per me, mi tocca e io vivo la musica per vivere in sintonia con il presente. Vivere la musica è per sempre. Poi ancora, chi ci scrive ci dice, ma perché forse cantare d'amore è sempre tutto sommato di moda e quindi il fatto di proporre canzoni d'amore, canzoni che toccano il cuore, insomma queste canzoni funzionano sempre e vanno sempre bene. Abbiamo Herbert Cioffi, ecco Herbert, come va? Tutto bene? Buongiorno.
Buongiorno, grazie, benissimo.
Eccoti, io dovrei vederti, sì, ti vedo, bene, ottimo, sei via Skype. Allora, io ho introdotto il tema, beh, la faccio anche a te la domanda. Qual è il segreto della straordinaria longevità artistica di questi miti della canzone italiana?
Ma io penso che questo abbia a che fare con la capacità di raccontare in musica un'immagine, una storia, un racconto che apra dentro di noi delle cose. Lo dico perché ora nella musica italiana contemporanea questo non è più scontato. È difficile trovare canzoni che riescono a raccontare quella storia, proprio quell'atmosfera. Faccio un esempio: La donna cannone. La donna cannone è una vicenda poetica, musicale e per tale intramontabile. Dove manca questo, dove si rincorre una cosa molto, molto ormai amata dalle giovani generazioni, cioè la viralità, si ha una longevità assolutamente inferiore.
Quindi sono storie, storie reali, storie che toccano insomma il cuore di tutti.
Beh, quanto più sono universali, questo lo racconta benissimo la coppia Mogol-Battisti di cui si parla moltissimo in queste ore, quanto più hanno poi addirittura una longevità che tocca delle corde nostre endemiche. Per esempio, chi non si è mai trovato a dover rincontrare un ex? E allora la canzone Ancora tu, non mi sorprende lo sai, diventa perfetta, diventa calzante per qualsiasi generazione, a prescindere che la si ascolti dopo 30 anni, ecco. E questa è sicuramente una chiave fondamentale, quella che aveva il cantautorato, che non ha più una generazione attuale di musicisti che non vanno in quella direzione lì.
Ecco, però se piacciono alle nipoti, alle mamme, alle nonne, i grandi cantanti, i grandi miti, i pilastri, i giganti dell'epoca, perché i cantanti di oggi allora non si rifanno ancora a quel tipo di modello di canzone?
Non tutti. Devo dire che io qui sono prudente, cioè non è vero, io sono moderato, non è vero che non esistono i classiconi che riempiranno tra 20 anni allo stesso modo, con lo stesso gradimento. Ce ne sono meno, qualcuno lo fa. Per esempio, cito un cantautore contemporaneo che è Bruno Risas, è giovane, non è insomma, non è giovanissimo, non è Lazza del Festival di Sanremo, però è giovane e lui si rifà a un De Gregori. Quindi quando tu hai un pochino l'occhio di riflesso, l'ho fatto anche Diodato, ricordiamolo, qualche anno fa ha vinto il Festival di Sanremo in un momento difficile con la pandemia, poi non ha potuto andare ad Eurovision, però qualcuno lo fa. Quelli che non lo fanno, ma che puntano sulle mode che a me non spaventano, perché anche l'autotune, cioè l'utilizzo di questo marchingegno che altera la voce, che lo fa diventare diversa, va guardato con attenzione. Se tu non fai nulla di questo, cioè se tu non cerchi di interpretare l'idem sentire di una cultura del momento, sei destinato musicalmente a durare poco.
Piacciono più le melodie o i testi, Herbert?
Che bella domanda, questa è una domanda bellissima. Allora, chi ama la musica italiana adora le melodie, perché la musica italiana è per antonomasia una musica melodica. Quando arrivò Oltreoceano ci arrivò per la melodia che catturava, e arriva tuttora, perché Pausini, Bocelli, Zucchero, Eros Ramazzotti è tutto un mood molto melodico. Però ai giovani d'oggi, attenzione, piace anche il testo preciso, tagliente. Non è un caso che il rap sia tornato di moda in modo assolutamente prepotente. Quindi alle generazioni attuali piace la comunicazione decisa che arriva con un testo tagliente.
È un luogo comune dire che alle generazioni attuali piacciono i cantanti, i cantautori trasgressivi. Qualcuno scrive perché i vecchi sono seguiti dalla nonna, dalla mamma e dalla nipote, forse perché rispetto ai loro colleghi di oggi erano e sono persone pulite, quell'essere persone pulite rispetto a coloro che invece oggi sono giovani e cantano, insomma, i testi di oggi. Ha senso un paragone sul fatto di essere più o meno trasgressivo, più o meno in linea? Ricordiamoci che alcuni della nostra epoca, della mia epoca, anche allora erano trasgressivi. Beh, anche lo stesso Guccini con certi testi.
Sì, bravo, è proprio questa la chiave. Allora, l'affermazione secondo me non ha questo senso. Perché? Perché si dimentica il processo di storicizzazione del cantante. Faccio un esempio: per la televisione di Stato italiana fu un impatto molto forte. Renato Zero. La canzone 4343 di Lucio Dalla, che fu addirittura modificata nel testo. Quindi la trasgressione non si può misurare a posteriori, si misura nello stesso momento. Vasco Rossi si presentò al Festival di Sanremo e una schiera di giornalisti giudicanti lo valutarono un drogato. Arrivò ultimo in classifica, si mise il microfono in tasca, andò via, il microfono era a filo, cadde per terra, fece un rumore pazzesco e tutti dissero: ecco il solito fattone che va sul palco. No, poi però col tempo è diventato un classico, perché Vasco è un rocker, certo, ma è un classico. Quindi questa affermazione non è vera. Io sono stato molto tenero anche nelle valutazioni dello stesso Achille Lauro, no? Che si è presentato gli anni passati a Sanremo in modo molto colorato, molto trasgressivo. Ma questo per giudicarlo ha bisogno di un po' di tempo. Tra l'altro non lo dico solo io, lo diceva il grande De André.
Quindi la trasgressione va misurata nel tempo in cui si trasgredisce, e questo credo che sia importante. Abbiamo ricordato Vasco Rossi, Renato Zero, anche in un certo senso Rino Gaetano andava oltre.
Ah beh, certo, smoking e scarpe da ginnastica. Certo, è così. Dovete misurarlo per l'epoca. All'epoca presentarsi in quel modo era fare in qualche modo il famoso Rosa Chemical di quest'anno, per dirne una. Quindi io non sono molto d'accordo, la trasgressione va valutata con un occhio di attenzione.
E poi Herbert, secondo me, ai tempi, anni 70, anni 80, c'era meno il politicamente corretto che c'è invece oggi. Gli Squallor oggi non canterebbero più.
Vero, è un'altra affermazione assolutamente corretta. Per questo dico che la frase, quando si comincia a dire la frase classica "non ci sono più le canzoni di una volta", si fa un errore di chiusura interpretativa. Diciamo una cosa più articolata, diciamo che dal tempo passato, che era meno veloce, il male del tempo moderno è la velocità. Faccio un esempio: i Måneskin vincono il Festival di Sanremo e in 3 anni aprono il concerto degli Stones. Non è mai accaduto a nessuno. Ecco, questa rapidità può penalizzare una certa qualità, un certo racconto, una certa profondità.
E una certa longevità anche, Herbert. Sono cantanti destinati a durare meno?
Sono cantanti destinati a durare meno, come tutto quello che caratterizza questa epoca contemporanea.
Certo, questo è importante. Allora, Veronica, abbiamo un minuto, poi ci sono i titoli del radiogiornale, poi ritroviamo ancora Herbert Cioffi anche dopo le 12 con il nostro pubblico che ci può scrivere allo 076 321 1113 o telefonare allo 0848 03 0808 oppure via Instagram.
Sì, esattamente.
Il microfono.
Però
c'è aperto.
È aperto. Per ora le cose che ci dicono sono relative alla musica, alla melodia, al testo, che sicuramente un tempo era più iconico, legato alle tradizioni, ma c'è anche chi ci dice che i cantanti di un tempo erano legati ad un partito forte, quindi si garantivano un passaggio in TV all'uscita dell'album.
Cioè la mettono sul politico.
Sì.
Il fatto che erano comunque vicini a certi partiti o a un partito, e quindi le loro canzoni avevano anche, certo, un contenuto che era importante, perché politicamente era un contenuto che a quei tempi permetteva di esprimere dei messaggi molto forti e molto d'attualità. Allora, i grandi cantanti e cantautori della musica leggera italiana, qual è secondo voi il segreto della loro straordinaria longevità artistica? Quali corde toccano dal nostro cuore per farsi sempre amare anche a noi che abbiamo una certa età? La seconda parte di Controcorrente, ancora voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Da lunedì scorso, come vi ho già detto più volte, partiamo alle 11.45 con uno o più ospiti, con i quali, se sono più ospiti, inquadriamo il tema, lo presentiamo, lo svisceriamo, lo approfondiamo e poi il via alle telefonate allo 0848 030808 oppure le considerazioni, le opinioni, le idee via WhatsApp allo 076 321 11 13. Rete 1 e la 2, quindi siamo anche in televisione, sono anche in televisione e oggi sono anche circondato da molti vecchi dischi miei, vecchi dischi LP, 33 giri, di Battisti, di Baglioni, di Venditti, di Dalla, insomma chi più ne ha più ne metta, ho anche qualche 45 giri, quindi magari qualcuno vedrà insomma che cosa ho sul mio bancone qui a Comano. Vecchioni, Drupi, Battiato, Cervo Primavera, Riccardo Cocciante, Riccardo Fogli, Malinconia, Toto Cutugno, la mia musica, insomma i grandi cantanti e i grandi cantautori della musica leggera italiana. Allora la domanda è: qual è il segreto della loro longevità artistica? Secondo voi, per quale motivo alcuni grandi cantanti e cantautori italiani sono intergenerazionali e ai loro concerti troviamo la nonna, la mamma e la nipote? Quali corde ci toccano? Quali corde toccano dal nostro cuore per farsi sempre amare? Allora noi che continuiamo ad ascoltare e a cantare soprattutto le loro canzoni, si è parlato molto in questi giorni di diversi giganti e pilastri della musica leggera italiana, ricordando Lucio Dalla e Lucio Battisti, che l'altro ieri, rispettivamente ieri, Battisti avrebbero compiuto 80 anni. Intanto, l'ho già detto prima, stasera in un LAC tutto esaurito si esibirà Claudio Baglioni, che tra l'altro magari molti di voi avranno visto ieri sera ospite da Fazio A Che Tempo Che Fa. Veronica Francia, intanto su Instagram la gente continua a interagire?
Sì, assolutamente, sicuramente come abbiamo detto anche prima, il testo un tempo era molto più poesia, così come la melodia, e quindi diciamo che ci lega sempre di più e ancora queste canzoni.
E poi c'è l'aspetto politico, i messaggi, esatto, politici, che effettivamente hanno comunque la loro importanza, Herbert Cioffi, la loro rilevanza. Allora la musica era anche una musica per certi versi politica.
Ma un certo cantautorato per un lungo periodo ha avuto un legame anche con questo, però guardate che è cambiato di poco questo, perché sentivo il messaggio, i messaggi che leggevate, ci sono dei passaggi musicali, lo stesso Festival di Sanremo ha una, tra virgolette, una politica che non è una politica nel senso proprio tecnico del termine, ma le discografiche, siccome è diventato un fenomeno importantissimo, hanno un influsso e un peso politico importante. Le grandi major spingono quello che loro decidono a tavolino. E poi invece, per quanto riguarda la politicizzazione di quelli che erano i cantautori, beh, qualche cantautore ne ha anche sofferto, come De Gregorio a lungo, il famoso episodio a Milano, insomma sì, c'era una possibilità di questo genere, però non lo vedo come determinante o come aspetto preponderante.
È vero che i cantautori grandi, penso a Guccini, a De André, De Gregori anche, vivevano in un'altra epoca dove c'era anche un altro tipo di politica e soprattutto c'erano altre manifestazioni politiche rispetto ad oggi. Quindi bisogna anche mettersi nel passato, riandare indietro e capire che loro raccontavano un certo tipo di società che aveva certe dinamiche politiche, Herbert Cioffi.
Assolutamente sì, è così. La musica, in particolare la musica italiana, ma tutta la musica, non è altro che espressione del momento culturale di un paese. Quando c'è stata la pandemia, i cantanti hanno cantato la chiusura e la voglia di uscire. Quindi quando c'erano fermenti, soprattutto in quell'Italia che stavi citando, quella di Guccini, per esempio, ecco, uno nato nelle osterie dell'Emilia, e ovviamente con la chitarra in mano andava a raccontare il tumulto di un paese, poi lo faceva in chiave poetica, però è indubbio che non fossero permeabili a tutto quello che stava attorno, anzi, anche questo serviva a garantire loro ispirazione.
Anche perché si era insomma sulla scia di un 68 che aveva cambiato il mondo,
sì,
che aveva cambiato i giovani, che aveva cambiato il modo di pensare della società. 0848 030808, con noi c'è sempre anche Herbert Cioffi, che è redattore di Rete 3 ed esperto di musica leggera italiana, grande esperto. Salvatore, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Il tema è molto interessante, la musica del cantautorato mi appartiene, c'è discografia di centinaia di CD a casa. Il mio stile è Guccini, Bertoli, Branduardi, Vecchioni, Pino Daniele, quella roba lì. Oggi certamente come devo dire, i gusti magari sono cambiati, le canzoni di un tempo sono ancora attuali, come mi riferisco ad Auschwitz, di Puccini, che poi hanno cantato anche i Nomadi, quelle canzoni lì sono ancora attuali, cioè sono testi scritti magari 40 anni fa ma che sono ritornati ai tempi d'oggi, le guerre, le ingiustizie, quelle cose lì. Magari certo appassionano sia i nonni, i nipoti e i pronipoti perché sono temi ancora scottanti, non è passato nulla da allora.
Certo,
magari...
grazie. Va bene? Grazie mille, buona giornata, grazie. Beh, effettivamente è giusto, Herbert Cioffi, certi testi che riguardano ancora ciò che succede ancora oggi, ai noi sono cose che succedevano già anche allora, pensiamo alle guerre, a certe rivendicazioni sociali legittime, sono ancora quindi d'attualità, non hanno perso la loro, diciamo così, freschezza.
Beh, questa è la prerogativa della storia. La storia in generale, la storia degli esseri umani non insegna, ma fa capire che il percorso sarà sempre più o meno quello. La magia di Celentano, che in Svalutation moltissimi anni fa canta il depotenziamento di una lira con il quale non si poteva fare niente, risentita oggi, è un miracolo. È esattamente quello che vediamo oggi. Quindi questo ha a che fare con la storia. La storia non racconta mai nulla di nuovo, si replica, e tutti quelli che sono gli avvicendamenti storici non fanno altro che raccontarci come va il mondo. I cantanti lo cantano, se tu becchi uno di questi temi, e beh, allora sei eterno.
Arrivo, ascoltatori e ascoltatrici che siete in attesa allo 0848 030808. Sto dando un'occhiata anche ai messaggi che arrivano via WhatsApp. In diversi fanno notare che oggi i testi sono volgari, mentre una volta si parlava soltanto d'amore nelle canzoni. È un luogo comune o è vero, Herbert Cioffi?
C'è qualcosa di vero in questo. C'è una ma ha a che fare con lo stile. Per esempio, il rap, essendo uno stile molto diretto, molto preciso e tagliente, può essere più volgare, è vero. Teniamo sempre presente che la volgarità necessita di quella valutazione temporale di cui parlavamo prima. Nella canzone 4343 c'erano frasi, la stessa se telefonando, scritta da Maurizio Costanzo, interpretata da Mina, aveva una frase attinente ad una mano, la tua mano sulla mia, fu giudicata volgare. Quindi attenzione, però un pochino è vero, c'è una terminologia molto più libera.
Forse era una volgarità un po' più nascosta, un po' più, diciamo così, latente.
Beh, penso velata.
Ecco, penso a certi testi di Patti Pravo. Effettivamente, ecco, magari si diceva, però si diceva in modo, diciamo così, politicamente corretto per quelle che
sì,
erano.
Sì, ora è più diretto.
Ecco, ora è più diretto il messaggio, spacca di più. Doris, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, senta, io penso che questi cantanti si sono inseriti in un momento della storia dove si aveva più bisogno di staccarci da stereotipi a cui non ci identificavamo più, e negli anni 60 c'è stato anche un boom di natività. Siamo in molti adesso a 60 anni, penso che portiamo ancora avanti il ricordo di base, riposto ancora da esigenze che vogliono ancora oggi, ma purtroppo più difficile da ottenere per l'attuale modo di porsi al giorno d'oggi. I diversi invece c'erano anche una volta, diversi però vuol dire portare un messaggio comunque costruttivo e non distruttivo. Oggi trovo che diversi sono alla ricerca di immediato modo per dire esisto tramite l'immagine, e quindi la musica viene messa in secondo piano.
Sì, puntano di più sull'immagine che non sul contenuto. Lei dice una volta i contenuti erano contenuti costruttivi, oggi invece si vuole colpire, si vuole insomma essere cantanti o cantautori o cantanti donne, cantautrici ad effetto. Grazie Doris, buona giornata. Andiamo con Alessandro. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno a tutti, premetto che io ho 33 anni, quindi 45 giri non li ascolto, però gli artisti di una volta li si poteva definire tali. Io penso Paolo Meneguzzi ha fatto tante di quelle canzoni da dedicare alla mia amorosa, ma gli artisti di oggi, questi cantanti che cantano sempre con autotune, sono a dir poco ridicoli perché non sono veri. Se io penso a Mr. Rain a Sanremo, lì si è presentato con una canzone con i bambini, supereroi, quando poi nel 2015 ha fatto una canzone, Honey, che se mi concedete due righe, sa parlare inglese, francese, greco, è diventata poliglotta grazie a tutti quei puntini puntini che ha preso, è lo stesso artista, cioè sono falsi. Una volta fanno questo rap che spacca di maschilismo, di donne che prendono avanti e dietro, e poi vanno su Sanremo con i bambini a fare canzoni strappalacrime. Sono ridicoli.
Grazie, buona giornata. Un commento da Herbert Cioffi a questa telefonata sul fatto che forse oggi ci sono anche le immagini che aiutano a condire, diciamo così, a alimentare quello che è il testo della canzone, forse più di una volta, anzi sicuramente più di una volta, dove invece era il testo che diciamo così spaccava.
Sono molto d'accordo. Adesso è tutto visual, ma non è un male della musica, è una caratteristica della generazione, della società attuale. Quindi cosa succede? Che prima bisognava evocare, e allora bastavano poche parole. Per esempio mi viene in mente Vasco Rossi, che ne dice quattro e disegna un quadro iperrealista solo con quattro parole. Ora è tutto visual, guardiamo l'importanza dei video, tutti tendono a lanciare canzone e video e per corredarla di tutto quello che è il corollario dell'immagine. È assolutamente così, non c'è artista, Morandi compreso, per esempio, che non punti su tutta la questione social per avere il tornaconto, la vicinanza di un pubblico che lo vede nella quotidianità. È così, l'immagine è fondamentale e spesso sacrifica il contenuto.
E ha cambiato anche il nostro modo, Herbert, di fruire della musica, perché noi siamo condizionati dalle immagini, quindi non soltanto dal testo, dal contenuto delle canzoni, ma anche dalle immagini.
È proprio così, è quello che io dico, ho sempre detto dei presunti rocker che si presentano sul palco dell'Ariston vestiti da tali senza esserlo nell'anima. Rocker lo si diventa negli anni e si decide qual è la camicia o la giacchettina da mettere, come faceva Battista.
Si nasce rocker, non si diventa.
Sì, è così, non puoi diciamo appiccicarlo con un'immagine.
Sì, certo. Allora, Veronica, che si dice?
Allora, per quanto riguarda i social e i vari problemi di immagine, in tanti dicono che c'è una sovraesposizione oggi, quindi davvero siamo pieni e un po' bombardati da tutti questi artisti e perdono comunque il loro fascino molto prima rispetto ad un tempo.
Durano
le cose
meno.
Arrivavano, esatto, step by step. E un'altra cosa, c'è la povertà comunque dei testi, che viene ribadita in quanto molti testi hanno dei fini prettamente commerciali e non di
Impegno
tempo.
Civile, impegno, esatto, politico come una volta. Però anche lì magari sono un po' dei pregiudizi, Herbert, sul fatto che, perché anche una volta c'erano le canzonette, le classiche canzonette.
Sì, assolutamente sì, ci sono anche canzoni impegnate adesso, non bisogna essere molto cauti, e anche prima c'erano le famose canzonette che non sono mai state tali, perché le canzonette sono parte integrante della nostra vita e possono anche farci molto bene,
certo,
poteva essere molto bello a un
certo
punto sentire una canzone.
Certo, assolutamente, anche per la melodia e poi anche per quelle rime, magari tante volte un po' così, che ci facevano sorridere, però che sono entrate nell'immaginario collettivo. Vladimiro, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, io la mia idea riguardo in generale la musica, trovo che oggi sia veramente un passo in avanti rispetto a una volta. Perché se guardiamo come il vincitore di Sanremo quest'anno, Marco Mengoni, ha fatto una canzone che adesso non so quanti anni è che non si sentiva più una canzone così bella.
Molto bella.
Poi
sì.
Un'altra roba, io ho preso 20 anni fa un album del Bennato, che è L'Uomo Occidentale. Quando arrivi all'ultima traccia che finisce la canzone, c'è dentro una registrazione del Guccini, però sulla copertina non hanno messo il testo, e questo non mi è piaciuto, perché primo, Guccini ha sempre usato i testi per far politica di sinistra, e questo non mi va proprio bene, perché la musica non deve c'entrare niente con la politica, come la Bella Ciao l'hanno accostata a quelli della sinistra, che i partigiani neanche loro la cantavano, per dire, questo hanno rovinato. Tante volte non è il cantante che viene giudicato, ma è il dopo.
E chi strumentalizza lei dice la canzone.
Esatto,
Vladimiro, grazie.
Non lo trovo giusto.
Grazie, buona giornata. Buongiorno.
Buona
Tiziano,
giornata.
Buongiorno anche a lei.
Buongiorno, ciao Antonio.
Dimmi Tiziano, dica.
Ecco, mi voleva dire che i canzoni mie ormai fa parte proprio dai primi 60, i testi è di pochi e poesie, perché mi è chi che ascoltavi e che a canti moncoia, specialmente se a sonda per mio in sci e a magreghi veramente a calcare la di la sora prima a son denti in cala stagione in sci. E all'incontrare da ti qualche ICD a gonche mi qualcosa molto forte e invece compagni da me, ma a me in montagna, visto che gomia la corrente, ha così un apparecchio vec e una barca da cassette che funziona a modo di Dio, ma tutto a partire che il miglior cantante al mondo, par mi, nel Battisti, poi non ven tanti tanti senza, perché almeno chi lì può di cantare tre. Sì, ma sì. I canzoni dal Battisti vec ragazzi, lei che adesso quasi quasi se ti canti ti ma si infora completamente. Comunque per me le roba alla grande e complimenti a voi altri perché ci direi a fare anche questi giornali. Grazie, ciao.
Grazie Tiziano, buona giornata. Allora Herbert, io qui sulla mia scrivania, sul bancone del nostro studio Visual Radio di Comano, siamo su Rete 1 e anche sulla 2, diversi miei LP vecchi, 45 giri e 33 giri, io direi che certe copertine sono delle opere d'arte. Bastano da sole sì. per essere, diciamo così, acquistate per, credo, essere ancora valorizzate oggi.
Questo però ha a che fare con quello che era il visual dell'epoca, cioè l'epoca non aveva la potenza attuale dei video, degli effetti di Instagram, delle stories mentre si registra un qualcosa, si avevano le copertine e la copertina era determinante. I buoni e i cattivi di Edoardo Bennato con i due carabinieri ammanettati era emblematica, era potente, era un messaggio molto forte. I cocktail di Sabato Italiano di Sergio Caputo, tutti colorati, quella era la parte visual bella della musica italiana, in un certo senso romantica vista con gli occhi era attuali del presente.
Era la parte social, se vogliamo, che allora, allora era quello il social la copertina quello. Del 45 giri, del disco 45 giri o del 33 giri. Claudia De Mirkan, oggi andiamo in automobile?
Ciao Antonio, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Oggi alla consulenza si parla di moto, scooter, biciclette e anche, perché no, monopattini, famigerati monopattini, tutti i mezzi a due ruote che in questo periodo tiriamo fuori dal garage con l'arrivo della primavera. Quindi prudenza, regole stradali e criticità, preparate tutte le vostre considerazioni e domande da fare al maestro di guida e istruttore del traffico Alvaro Franchini. Io vi aspetto alle 12.55. Circa.
Quindi due ruote, non quattro.
Due
ruote, mi raccomando. Quindi grazie Claudia, a più tardi. Andiamo avanti con i grandi cantanti e i cantautori della musica leggera italiana. Qual è secondo voi il segreto della loro straordinaria longevità artistica? 0848 03 0808 076 via WhatsApp 321 11 13. Maura, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno. Io reagisco un po' per evocativo. Evocativo, sì, je t'aime moi non plus, evocativo, lasciamo perdere, eh? Vabbè, non è della musica italiana, ma è di un grande cantautore francese. E in più volevo dire che la musica resta quella bella, e la musica degli anni 60 ha le radici lontane, ricordiamoci Luttazzi che avrebbe 100 anni quest'anno, Luttazzi, il suo jazz, la gente di Trieste. Gli imami degli americani sono rimasti 10 anni a Trieste e molti si sono formati così sul jazz, dalla. Ricordiamoci che la musica ha radici lunghe e resta solo la bella musica, quella romantica come quella non romantica, quella di politica come quella non politica, resta la bella musica, si ricorda veramente quella che è musica. Ricordiamoci anche di Gaber.
Certo, fondamentale, lo ricordiamo sempre. Grazie Maura, buona giornata. Allora, Herbert, un commento sulle ultime telefonate, la bella musica, la musica romantica, la musica politica, ci piaceva di più una volta, ci piace di più adesso?
Ma io non sono stupito, è tutto molto giusto e l'unica cosa che si può aggiungere è diciamo che per dire non come le canzoni di una volta bisogna far passare 10 anni. Per esempio qualcuno mi ha chiesto quando abbiamo parlato di Lucio Dalla chi è il nuovo Lucio Dalla, io ho detto Bersani, Samuele Bersani. Certo è presto per poterlo dire, quindi ovviamente uno va poi a prendere l'anno che verrà e dice ma canzoni come queste ce ne sono, per capire se c'è una canzone come l'anno che verrà devono passare degli anni e andare a ripescare nel patrimonio di alcuni cantautori attuali. Ce ne sono di bravissimi, ce ne sono di spessore, e probabilmente ci sarà anche un nuovo Lucio Battisti, e questo si capirà soltanto facendo passare del tempo, altrimenti è chiaro che la musica soddisfa noi perché va a ricordare un episodio personale, quindi si pensa che soltanto la nostra musica del nostro periodo sia quella immortale del tempo.
Perché ricordiamo la nostra infanzia, la nostra gioventù, insomma gli anni passati. Qualcuno ci ricorda gli anni belli, il ragazzo della via Gluck, ancora attuale dopo 55 anni. Certo, Pat ha perfettamente ragione. Herbert, in diversi sollevano la questione dell'aspetto vocale, delle voci, e si dice in diversi messaggi, scrivono gli ascoltatori, ma oggi le voci sono più deboli, meno belle, meno di qualità rispetto alle voci di una volta. Questo al di là dei testi.
No, io su questo non sono d'accordo, lo dimostra Mengoni, lo dimostra Diodato, lo dimostra Giorgia. Francesca Michelin, una giovane bravissima con una voce splendida, ci sono delle gran belle voci, questo
ultimo,
non è vero.
Ultimo trovo che una voce bellissima.
Ha un'ottima voce, e non è vero questo a discapito per esempio di un Lucio Battisti che aveva una voce discutibile, per molto tempo fu contestato per quanto il suo genere era quasi Motown, quindi era meravigliosa poi l'esecuzione, ma non aveva una grandissima voce, e quindi su questo, sulla qualità vocale, no. È chiaro che ora c'è una sovrapproduzione di rap, di hip hop, quindi di parlato, e questo va ovviamente a penalizzare le parti melodiche.
E la qualità strumentale invece, a livello proprio di note, no, di musica?
La qualità strumentale ha a che fare con lo studio, questa è un'altra bella domanda. In realtà la forza di una canzone dipende anche dallo studio. Guardate, una delle più belle testimonianze mi è stata data da una persona molto vicina a Pino Daniele, che mi ha raccontato che Pino Daniele studiava musica tutto il giorno ed era un appassionato di madrigali. Questo fa capire che quanto più tu studi la musica, quanto più profonda è la conoscenza anche l'utilizzo del sistema delle sette note. Quindi ha a che fare con la profondità di molti, ora si cercano sì scorciatoie, autotune e ritornelli fruibili, ma non vai molto lontano, duri una stagione, il classico tormentone estivo, non vai molto in là.
Al di là del fatto che rimani tormentone, ma per una stagione. Veronica?
Esatto.
Sicuramente il fatto di un tempo c'era molta più dedizione alla canzone, alla musica, questo è venuto fuori, così anche come la questione del talento. In tanti credono che un tempo i cantanti erano più talentuosi e si davano anche di più proprio per la canzone e per la musica stessa. Altri ci dicono che i cantanti di oggi non hanno anima, probabilmente
non
in maniera
hanno
un
anima.
Po' provocatoria.
Forse, certo, una provocazione, ma ci sta, è controcorrente. C'è un altro tema che vorrei che si portasse, diciamo così, sul tappeto della discussione odierna, che è legata alla musica leggera italiana e ai grandi cantanti, ai grandi nomi, ai miti, ai giganti, insomma ai pilastri. Herbert Cioffi, è il fatto che molti cantautori e cantanti, leggevo un'intervista a Baglioni, si cantano volentieri ancora i loro grandissimi successi, ma sono anche però sempre più con la testa, con la mente e con la voce anche, diciamo così, desiderosi di proporre anche il nuovo. Alcuni dicono, ma mi chiedono sempre le solite canzoni, ma io ho fatto anche tanto altro. Non c'è soltanto un prima, c'è un dopo e soprattutto c'è un adesso. E pensando a Baglioni, la vita è adesso. Quindi Baglioni dice, d'accordo il passato, i miei grandi classici, ma io poi ho continuato a lavorare.
Questa non è una cosa attinente con la musica, ma è una cosa attinente con gli artisti in generale. Gli artisti in generale che imbroccano pezzi, come ho citato prima, come la donna cannone, finiscono per diventare e subire la maledizione della loro grande intuizione. Lo stesso Vasco Rossi, appena chiudi gli occhi, è vita spericolata, ma Vasco ha scritto altre tantissime canzoni splendide. Quindi bisogna considerare che quando tu imbrocchi un successo clamoroso è normale che la grande massa di fruitori sia ancorata a quel successo che in quel momento l'ha fatto vibrare. È una condizione estremamente emotiva. Lo stesso Fossati odia la mia banda il rock,
sì.
Però è stato un manifesto fondamentale della sua carriera. Questo è un male che ha a che fare un po' con tutti.
Il trampolino di lancio. Gianfranco, buongiorno.
Ciao, caro Bozzani, io le voglio fare una domanda semplice. Ma ci sono ancora cantanti come la Mina? No.
Non ci sono più, secondo Gianfranco, cantanti come la Mina.
Beh, oggi parlano, non cantano, a parte Menconi che ha vinto il festival e ha fatto anche una bella canzone. Gli altri parlano, non cantano.
Grazie, grazie per questa, diciamo così, provocazione, Herbert Cioffi. Oggi per tanti cantanti parlano e non cantano.
Beh, questa è una telefonata molto onesta che ha a che fare col gusto, è vero. Ora si è un po' sacrificata la parte melodica. Teniamo presente però che Sanremo l'ha vinto un melodico, quindi questo è un segnale che alla fine però trionfa il numero uno, un Mengoni, dai grandi slanci vocali. E volevo dire una cosa rapida, esiste una nuova Mina, qui andiamo sul grande difficile, perché Mina, oltre a essere una grande voce, è una persona estremamente trasgressiva nell'anima, e questo ha consentito a lei di cantare e interpretare in modo pazzesco. Quindi per trovare una nuova Mina ci vuole una commistione di caratteristiche molto difficili.
Ci avviciniamo alla chiusura, ti leggo un messaggio di un ascoltatore che scrive: le canzoni sono tutte preimpostate dalle case discografiche, sono tutte formule fatte per piacere alle masse ma povere di tessitura musicale.
Accadeva anche ai tempi, guardate che ci sono canzoni che erano pensate e spinte dalle discografiche per funzionare, soprattutto nei tormentoni estivi. Tutte le discografiche che promuovevano e realizzavano le canzoni estive le pianificavano a tavolino. La discografia ha sempre fatto così.
Certo, anche perché ci sono degli interessi economici. Herbert Cioffi, redattore di Rete 3 ed esperto di musica leggera italiana, è sempre un piacere ascoltarti e soprattutto imparare, perché sei un grande esperto di musica. Buona giornata, buon lavoro. Grazie alla prossima. Grazie Herbert. Veronica,
allora,
come chiudiamo con Instagram?
In chiusura direi che in tanti ci dicono che le canzoni di oggi sono canzoni molto semplicistiche e i cantanti in generale sono molto più attenti all'immagine piuttosto che alla parte musicale. Ecco, quindi insomma si preferiscono i cantanti di un tempo.
Torniamo all'immagine, ma d'altronde anche noi come radio una volta non eravamo in immagine, adesso siamo sulla 2 e ci potete anche vedere insomma in diretta televisiva. Cambiano i tempi e cambiano anche le mode, cambia anche il modo di cantare. I grandi cantanti e i grandi cantautori della musica leggera italiana, il segreto della loro straordinaria longevità artistica, ne abbiamo parlato oggi a Controcorrente. Noi ci ritroviamo mercoledì sempre alle 11:45. Buona giornata.